1976, sulle frequenze di Radio Mach 5, se ne sono sentite di tutti i generi. Contiamo di farvene ascoltare ancora tanti. La musica e Radio Mach 5. Dal 1976, un matrimonio perfetto.
Il club di Radio Mach 5 è con voi il mercoledì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12. Entrate nel club di Radio Mach 5, non serve neanche l'iscrizione.
E allora ci siamo, eccoci qua, il club di Radio Mach 5, Ivano Moro con voi. Buon ascolto ancora, buon divertimento, cerchiamo di fare del nostro meglio per darvi della buona musica, ma tante volte ci riusciamo, cerchiamo di abbassare un attimino il microfono, ecco, così forse dovrebbe andare leggermente meglio. Va bene, ci siamo dalle 10 alle 12, il club di Radio Mach 5. Oggi abbiamo due notizie che sono un po' bruttine, perché dobbiamo registrare la morte di José Padilla, un grandissimo disc jockey che poi aveva inventato una sorta di metodo, aveva uno stile insomma tutto suo, è un signore che faceva ballare la gente senza muoversi, perché ha fatto diventare poi quello che era un bar sugli scogli a Ibiza uno dei posti più ricercati del mondo. E poi dobbiamo anche registrare un'altra cosa che è molto molto dolorosa, è morto Ronnie Hampson. Chi non lo sa chi era Ronnie Hampson? Ronnie Hampson è stato il primo disc jockey a parlare a Radio DJ, oddio, non è stato esattamente il primo, è stato il secondo, perché le prime voci che si sono sentite a Radio DJ erano quelle di Cecchetto, che faceva un'intervista a Larry Hagman, il famoso JR di Dallas, ma poi ufficialmente le trasmissioni le ha aperte Ronnie Hampson, e aveva una particolarità che poi non si è più rivista, non si è più risentita nelle radio italiane. Insomma, era un disc jockey che parlava inglese. Se non vi ricordate chi era Ronnie Hampson, eccolo qua.
Good old Ronnie. Ronnie Hampson.
Oh, good evening, folks. Welcome along to Fun and Song up until 2 o'clock in the English language. I've got some bits and pieces, some weird facts.
Beh, insomma, avete capito, no? Avete capito chi era Ronnie Hampson. Purtroppo è mancato anche lui. Era ricoverato all'ospedale San Carlo qui a Milano. Vabbè, insomma, sono cose che succedono, però siamo rimasti un pochettino così, abbastanza colpiti da questa perdita. Un saluto al grandissimo Ronnie Hampson, e quindi possiamo, dopo che abbiamo cominciato, abbiamo assolto a questi nostri doveri, perché ormai salutare Ronnie era veramente, è stato un dovere, perché ci ha fatto compagnia per tanti anni, tantissimi anni, e poi era nel 1982, credo, e insomma sembrava un pochettino un marziano, no? A sentirlo così, con questa lingua inglese, con questo metodo molto british di trasmettere in radio. Insomma, è stata una cosa che è stato un piccolo spartiacque. Va bene, insomma, ci siamo, ragazzi, buon ascolto, buon divertimento, il club di Radio 5. Oggi vogliamo cominciare a proposito fino alle 12 chiaramente insieme, e poi ci sarà la finestra di Pino Beccaria, ovviamente, come tutti i giorni, alle ore 11 sarà con noi il grande Pino. Poi oggi avremo in studio anche Fabio Pezzetti, quindi parleremo di tante bellissime cose in questa mezz'ora, che ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile per tutti noi e per tutti voi, spero, lo spero davvero. La Cruz de Mar, eccola qua.
Ombre de muri, muri de maine. Donde ne veni, tu vele cane. Ten scito du vali, nascemo strani. E a neta na punto, cotelo agu. E a monta la, seu geresto ti. O diavolo in sé, o sega effetto ni. Ne shortimo da uma, pesci vai o se da odria. A fontana di cumbi, tacca de pria.
E andare, e andare.
Cade pria chi che saia em tacado drinha, cu não lê mais não. Gente de ligam, face de mandila. Ué, que do luaço preferi chala. Fige de família, o do de bom. Que tipo a minha, licença algum dum.
E anda. Você vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu mexe no vim. Lasanha da filha, ai quatro tu, batido e negro do, se delebre de cu. E anda.
A barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito antiente. Fim com a tincrechada, poeiro recante, rede ganã, tenia de fite. Bacanta corda, marçada é gué de sã, caneliga e neporta, antena cruza de mar.
Io non sono ligure, non sono genovese, ma credo che la Creusa sono quei tratturi che portano dal mare alle montagne, queste montagne liguri scavate dalla forza di queste persone, dei liguri che sono personaggi molto, molto temprati alle fatiche e sono riusciti a creare un'economia praticamente in una terra veramente molto, molto, molto difficile. La Creusa de Ma era il grande Fabrizio De André. E allora andiamo avanti con il programma, ancora buon ascolto. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 351-513-9606. La nostra piazza virtuale è qui per voy. Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight, era il 1975 e da lì a 3 anni ci saremmo ammalati di febbre. A proposito di febbre, no, sto parlando della febbre del sabato sera, ho rivisto ancora per l'ennesima volta ieri su Netflix il film La febbre del sabato sera, e certamente vanno contestualizzate le cose, perché chiaro, era il 1978, quindi come dire, le ambientazioni erano diverse, i personaggi si vestivano in modo diverso, però ragazzi, ammazza, era davvero un po' un truzzone di prima categoria John Travolta in quel film. Però vabbè, come vi dicevo prima, va contestualizzato, quella era la moda e ci sarebbe venuta la febbre a tutti quanti, perché poi quello è stato veramente un film che ha segnato davvero, un'epoca. Ehi la 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 la, dai, divertiamoci un pochettino. Toda menina baiana, con noi il grande Gilberto Gil.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus dê, Deus dá, Deus entendeu de dar a primazia, o bem com a primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também, Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus dê.
Gil, che poi ora è anche un politico anche di prima categoria, e le sue idee politiche gli sono anche costate un esilio dal Brasile, e ha dovuto partire per Londra, ma non prima di fare un concerto che poi è stato epocale a Salvador de Bahia. E insomma, è un signore che ha pagato caro le sue idee, e l'abbiamo ascoltato su Radio Mac 5, Gilberto Gil, questa era Toda Menina Baiana. Arrivano R.E.M., The One I Love, l'unico che amo, che ho amato e che amerò sempre.
This one goes out to This one goes out to the one I've left behind.
simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out.
Ciao ciao ragazzi, diamo un rapido movimento di occhi, cerchiamo di capire un po' come butta la situazione. Arion Rem, Loving, That One I Love, questo era il motivo che ci ha condotto fino alle 10:22. Certo che il tempo passa in un attimo davvero, ti muovi e sono passati già 20 minuti, mezz'ora. Abbiamo tante cose ancora da dire, state con noi perché ne abbiamo delle belle da raccontarvi e anche da farvi sentire se volete. Are You Gonna Be My Girl? Eccola qua, questa è una cosa veramente bella, bella da farvi sentire. Jets!
Six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah.
I said, are you gonna be my girl?
Are you gonna be my girl? Assomiglia un po' a Lost for Life di Iggy Pop, tant'è vero che qualche piccolo problemino c'è stato di diritti d'autore. Vabbè, insomma, tante volte capita che qualcuno imiti una canzone, anche se non proprio imitarla, ma insomma, se, diciamo che assomiglia moltissimo.
Baby, get-
Ci vuole solo un minuto, ma in quel minuto noi comunque giovanetti del tempo eravamo assolutamente felici, perché insomma ballavamo a veramente alla grande. Poi era il 1975 e insomma ci cercavamo il miglior modo per divertirci e spesso ci riuscivamo, e ci voleva solo un minuto per fare questa cosa. Io invece vi voglio dire che state tranquilli, perché abbiamo tutto il tempo del mondo, non c'è assolutamente problema. We have all the time in the world. Successo di Louis Armstrong. We have all the time in the world. The time in the world, una voce pazzesca, davvero, davvero. We have all the time in the world. Fun Loving Criminal con noi su Radio Mac 5. No? Stavo pensando, poi alla fine ci ho picchiato dentro una tartagliata di quelle micidiali, perché vabbè, insomma, in radio succedono parecchie cose. Vabbè. Però ci sono alcune volte dove, alla fine, musicalmente parlando, una tartagliata è servita ad avere un successo incredibile, davvero, come questa. Randy Bachman and the Bachman Turner Overdrive. You ain't say nothing yet, questo è il titolo del motivo. Tartagliamo tutti quanti insieme al grande Randy Bachman. Beh, era il 1974 e tante volte che le cose succedono così, anche per combinazione. Pensate che questa canzone fatta in questa maniera è stata sentita dal produttore, perché in quel momento è entrato in studio di registrazione e Randy Bachman stava così pigliando un pochettino in giro il fratello, che soffriva di una balbuzie abbastanza, come dire, abbastanza importante, e nel sentirlo prendere in giro il fratello, il produttore ha detto: ma sai che questa cosa qua può funzionare, può anche essere riprodotta, potresti anche registrarla e vedere un po' come funziona, perché così a sentirla a naso potrebbe anche funzionare. E ragazzi, ha funzionato davvero. L'album si chiamava Not Fragile, parlando del 1974, ed è stato veramente un successo incredibile, tanto incredibile che poi qui è stato ripetuto. Ancora Randy Bachman, non più con la Bachman Turner Overdrive, con gli Iron Horse, la sua nuova band dell'epoca, ha ripetuto un po' l'esperimento, e anche questa volta è andato bene, bene, bene. My Sweet Louise, questo è il motivo che ora con noi su Radio Mac 5, My Sweet Louise, Iron Horse. I know you've been up running, when you've done all your running, run to me. I know you love your loving, and when you're done with all your loving, come to me. My Sweet Louise, my Sweet Louise, sweet, sweet, sweet Louise, my Sweet Louise, my Sweet Louise, my Sweet Louise, sweet, sweet Louise, Louise, sweet Louise. I know at night you're dreaming, and when you wake up from your dreaming, come to me. Find things to believe in, and when you live what you believe in, come to me. My Sweet Louise, my Sweet Louise, sweet Louise, 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 my Sweet Louise, my Sweet Louise. Cara dolce, cara mia dolce bella innamorata. Sono parole d'amore anche queste, forse messe in modo diverso. Ma parlando d'amore, e qui veramente l'amore con la A maiuscola, arrivano con noi Ten Sharp, questa è You. It's all right with me, as long as you are by my side. Just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, just until I found una bellissima canzone con un testo meraviglioso, un testo che parla d'amore, e quando si parla d'amore allora questa cosa ti riconcilia sicuramente con la vita, perché ricordatevi che poi alla fine della vita è meravigliosa qualsiasi cosa succeda, anche se le cose poi non vanno molto per la quale, e questa cosa succede molte volte, però ricordatevi che la vita è meravigliosa, dobbiamo viverla a pieno, perché questo è quello che dobbiamo fare per poter come dire, apprezzare a pieno le gioie della vita. Wonderful life.
Out to sea again, the sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eye, you know it feels so fair. There's magic everywhere.
Siamo qui, sono le 10.49, stiamo aspettando Enrico Pezzetti che dovrebbe essere ospite con me, Pino, nella finestra di Pino Beccaria, ovviamente però siamo un po' preoccupato perché alla fine della fiera non si vede ancora nessuno, speriamo che arrivi, poi, che non arrivi in bicicletta, ma che arrivi in macchina, perché no, se arriva in bicicletta, insomma, un po' di tempo ancora da aspettare, cioè, quindi appuntamento alle 11 con Enrico Pezzetti e con Pino Beccaria, chiaramente con la finestra di Pino Beccaria, ma noi andiamo avanti perché abbiamo ancora un po' di bella musica da goderci e ce la godiamo veramente, ce la godiamo appieno, perché qui è veramente il caso di parlare, di godercela appieno. Climax Blues Band, Can I Have More Love? Stavo cercando di così di capire anche in modo abbastanza spannometrico quante volte avevo passato questo disco qua, ma veramente sono migliaia di volte che abbiamo passato la Climax Blues Band con Gotta Have More Love. E anche qui, insomma, signori, se contiamo il numero delle volte che ha passato questo pezzo, sono veramente, veramente tante, 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 ma da tante davvero. We're an American Band, con noi abbiamo Grand Funk Railroad. Vi ho raccontato una storiella, ma ve la ricordo poi, ve la riracconto alla fine. American Band, We're an American Band. We'll be right back. Beh, l'aneddoto è abbastanza semplice. Vicino a me, in quegli anni qua, negli anni 70, c'era un bar a tabacchi dove avevano dentro il jukebox. Alla fine, quando l'avevo messo talmente tante volte questa canzone, che alla fine quando hanno cambiato i dischi, questo disco me l'hanno regalato pur di non sentirlo più. Allora me l'hanno regalato, mi hanno detto: tieni questo qua, prendi, questo è per te, vai via, non ti far vedere più, perché l'avevo messo veramente tantissime volte. Il padrone del bar si era stancato, aveva le orecchie bislacche tante le volte che aveva sentito questo pezzo. Va bene, It's My Life, Billy Joel. Vabbè, lo so, sono in ritardo chiaramente, ma è veramente impossibile tagliare questa canzone bellissima di Billy Joel. Questa era My Life, la musica di Radio Mach 5, che è sempre con voi, ma dobbiamo lasciarvi perché sono le 11 passate, siamo in ritardo, quindi aspettiamo con ansia il grande Pino Beccaria. A dopo.
Dal 1976, sulle frequenze di Radio Mach 5 se ne sono sentite di tutti i generi. Contiamo di farvene ascoltare ancora tanti. La musica. E Radio Mach 5. Dal 1976. Un matrimonio perfetto.
La seconda parte, eccoci qua, del club di Radio Mach 5. non potrebbe cominciare se non ci fosse il Pino Beccaria, il grande Pino. Però è caduto Pino, bisogna richiamarlo. Insomma, Pino cade sempre, però noi siamo qui con Fabio Pezzetti, con Enrico Pezzetti, che è pronto e stiamo aspettando tutti e due Pino. Va, ciao Enrico.
Ciao a tutti.
Come stai?
Benissimo.
È sempre Pino che poi alla fine manca all'appello. Bisogna che si modernizzi, perché i suoi mezzi sono veramente arcaici.
Cercheremo un crowdfunding per regalargli un bel telefonino più tecnologico.
Esatto, fare un bel crowdfunding, questa è una bella idea. Ok, adesso lo prendo, eccolo qua, l'abbiamo preso, vediamo se ce l'abbiamo. Pino, ci sei? Pino? Non c'è ancora, non abbiamo Pino. Vediamo se... Se qualcuno mi dice qualcosa, vediamo un attimino. Vediamo, dovremmo averlo. Pino, dove sei? Pino, non ti nascondi. Pino, non c'è Pino, non c'è Pino. Pino, io non lo sento e ci deve essere qualcosa che non va. Però io non lo sento. Siamo giusti, noi siamo giusti. Andiamo avanti con Enrico. Io e Enrico, insieme appassionatamente,
abbiamo sicuramente dei discorsi da fare.
Qualche discorso ce l'abbiamo fatto, dovevamo farlo anche con Pino, però poi alla fine Pino latita, e quindi vediamo se riusciamo ad averlo. Tutte le volte è sempre un casino, perché poi alla fine ci sono i contatti telefonici, il traslatore telefonico che fa pugni con la tecnologia di Pino, e quindi vediamo se riusciamo ad avere. Qualcuno mi dice qualcosa? Vediamo. Ce l'abbiamo?
Sì.
Ok, fine, ce l'abbiamo. Io lo tiro su, vediamo un po' se ce l'abbiamo. Pino? Niente, non ce la faremo mai. Pino?
Eccolo.
Oh, incredibile, abbiamo Pino. Ma dove sei? In cantina?
In cantina.
Sei tu che mi boicotti, perché...
È vero. Come hai fatto a scoprirlo?
Perché vuoi fare tutto tu.
Bravo, esatto.
Iniziamo che non sei altro.
Esatto. Pino è basso? Lo alziamo subito. Sei. Alziamo, un momento, arrivi, eccolo qua. Pino, ci sei? Vai, parla.
Sono.
Sì, così va bene, dai, ok. Allora, siamo qui, finalmente ce l'abbiamo fatta con Enrico Pezzetti, è a nostra disposizione, a tua disposizione. Vai, Pino.
Ciao, Pino.
Quindi, lo avete in studio?
Sì, sono qua presente, tutto per te.
Ma che bello. Grazie Enrico, davvero, mi fa tanto piacere, perché secondo me... anche se il tempo è un po' tiranno, ma...
No, beh, dai, tiranno, insomma.
La voglia di parlare veramente di ciclismo era tanta. E visto che oggi sono tutti opinionisti, sono tutti tecnici, sono tutti direttori sportivi, insomma... avevamo bisogno invece di una persona che veramente il ciclismo lo abbia... vissuto per tantissimi anni, l'abbia vissuto in tutte le maniere possibili, e poi è una persona molto schietta, ma di questo avremo modo di parlare. Quindi io, nessuno si deve offendere, ho voluto per dedicare una finestra a Enrico Pezzetti, solo Enrico Pezzetti. Grazie Enrico intanto di aver accettato questo nostro invito.
Grazie a voi.
E devo dirti che non è facile, perché francamente gli argomenti sono, oggi come oggi, sul tappeto veramente tanti. Enrico, vogliamo parlare prima un po' perché volevo farti una domanda che hanno fatto in tantissimi, credo anche... a sentirla ti gireranno un pochino le scatole, oppure siamo in generale, poi la domanda...
Ma immagino già dove vuoi andare a parare, perché non sono passato professionista.
Mannaggia, ma almeno...
Ti leggo, allora, ti leggo nella mente.
Togliamoci sto. Allora, io ho la mia idea. Sì, dimmi. Volevo chiedere, certo, e sono che in tanti, perché non tutti conoscono come sono le cose, come sono andate le cose, ma questo interrogativo tremendo per chi ama il ciclismo, un certo ciclismo, per chi si affeziona a certi corridori con la C veramente maiuscola, è semplicemente pazzesco, impensabile, incredibile, tutto quello che volete voi, che un signore, cioè un ragazzino che comincia a sparare a destra manca cannonate su cannonate, passano le categorie, le vittorie diventano sempre più numerose, mostra di avere, di essere un velocista veramente coi controcoglioni, scusate per il civismo.
Pino, scusami, sai che non si può dire contro, eh? La parola contro è vietata.
Ah, ho capito. E allora arriva il punto di chiederti, ma perché mai un Enrico Pezzetti con tutti i cani, da quando mi ricordo sono passati professionisti, i Pezzetti da crema, non ha fatto il grande passo. Io la mia idea, e poi mi rendo conto di aver parlato già fin troppo, per me, io ho questa idea, la dico, l'ho anche scritta, ma la voglio ripetere: Enrico Pezzetti è una persona talmente schietta, talmente lontana dai compromessi, che non andava bene un Pezzetti nel professionismo. Cosa ne pensi, Enrico, sinceramente?
Allora, creiamo un preambolo, che magari chi non mi conosce personalmente dice, ma cosa ha fatto questo nella sua carriera, perché Pino possa dire e affermare certe cose. Io ho cominciato a vincere già da ragazzino, al secondo anno d'allievo sono diventato campione italiano e nello stesso anno, 1980, vinco anche il campionato italiano su pista, per cui ero un multidisciplina già ai tempi della preistoria del ciclismo. Passo juniores, secondo anno rivinco il campionato italiano, facevo parte della nazionale pista quell'anno, dove i mondiali erano le cascine di Firenze, mi fanno fare tutti i ritiri, cioè praticamente mi rovinano la stagione, mi portano fino a una settimana prima del mondiale, io devo fare l'individuale a punti perché essendo un mezzo fondista sì veloce, ma non un velocista puro, io tenevo anche molto bene in salita, e una settimana prima eravamo rimasti in due in lizza e scelgono un altro ragazzo. La discussione tecnica fu che con te, mi disse il direttore tecnico del tempo, con te la medaglia è assicurata, con lui ci giochiamo l'oro, o l'oro o niente, e niente fu. Vabbè, preambolo finito, io me ne torno a casa con la coda tra le gambe, era maggio, giugno, mi ricomincio ad allenare, a settembre c'è il campionato italiano, lo vinco con una corsa delle mie, perché ruppi il freno anteriore a Cantù, circuito molto tortuoso, su e giù, anche impegnativo, la bersagliera da fare, discesa, primo giro 250 partenti, rompo il freno davanti, chi va in bicicletta sa che senza freno davanti non ti fermi, per cui cosa succedeva? Non potevo permettermi di stare nel gruppo, come si rompe il freno scatto, vado in fuga, ne porto via 6, poi ne rientrano altri 8-10, siamo in troppi, diventa pericoloso ancora per me rimanere lì, altro attacco, e così ho fatto tutta gara, finché siamo rimasti in 6. Nei partecipanti c'era Bugno, c'era Elli, c'era Giupponi, cioè gente che poi è passata professionista e ha fatto fior di cose. Preambolo finito, vinco la corsa, la nazionale mi porta come contentino, le varie riserve che non avevano fatto i mondiali, si va a fare una corsa a tappi in Svizzera, si chiama Gran Premio Rubliland, durissimo, non so perché portassero i pistar, vinco la classifica finale, per cui anche il secondo anno da junior lo finisco alla grande, passo col grande Maggioni negli Isal Tessari, ero l'unico ragazzino in una squadra di c'era il campione italiano Dario Montani, Claudio Trappucci, e con loro comincio a fare le mie esperienze. La prima gara che io faccio, eravamo militari per cui sono partito un po' tardi, e vinco e partecipo a una corsa internazionale a Cinisello,
e faccio terzo subito alla prima corsa della mia carriera da dilettante, per cui al secondo anno vinco tra le altre corse la Monte Carlo Alassio e via discorrendo. Io ho fatto 10 anni di carriera e l'unica volta che qualcuno mi ha chiesto di passare professionista, per cui torno a perché non sono passato professionista dopo il preambolo, l'unica occasione che ho avuto di essere contattato da una squadra, da un manager dei professionisti, appunto il secondo anno da dilettante, all'epoca vigeva la regola dei 3 anni obbligatori per passare prof, adesso già passano da juniores. Per cui mi chiama Guadrini di Cremona, che mi conosce, e dice: perché non passi con noi? Mi piacerebbe, purtroppo non posso. Ecco, in 10 anni questa è stata l'unica telefonata. Poi io, sai, non sono del mondo del ciclismo, non sono abituato ad andare a leccare, andare a chiedere, perché in quegli anni lì purtroppo tante per conoscenza si passava, oppure portavi lo sponsorino sulla maglia e via discorrendo. Questa è la pura cruda verità. Non è che io non so, perché in tanti mi dicono: tu non passavi perché guadagnavi più da dilettante. Io ero ben pagato da dilettante, io ero ben pagato perché c'era la coda a casa mia tutti gli inverni. Se cambiavo squadra avrei trovato l'ingaggio anche l'ultimo anno, quando decisi di smettere, e ho smesso perché la Mecair, squadra per cui io militavo di Patron Messina, entrava nel mondo dei professionisti e poteva portare un solo elemento. E i vari Manzoni, Noè, Andrea Noè, che erano in squadra con me, avevano già i loro contratti, non avevano bisogno di passare in quella formazione. Io sembrava fossi il candidato ideale. Patron Messina ovviamente l'avrebbe voluto, non ha potuto farmi passare nemmeno me. È passato Marco Gamba, mio compagno di squadra, e ha fatto i 2 anni di contratto, una corsa, ha fatto qualche corsa e poi l'ha lasciato a casa. Questa è la storia.
Però alla fine l'Italia è sempre questa, no? non è cambiata.
La meritocrazia in Italia è un verbo sconosciuto.
Esatto, la meritocrazia, questa sconosciuta. Purtroppo è vero.
Bene, siamo riusciti finalmente dalla viva voce di Enrico Pezzetti a conoscere la vera verità sul fatto che un Pezzetti non...
Ma fino in quegli anni ce ne sono altri 4-5 di nomi che io ti posso elencare, che sono anche i miei carissimi amici: Alberto Destro, che è qua, nativo della zona qua della radio, Mauro Ricciutelli, che ci tirava di quelle volate. Io sono andato a correre con lui in Australia in una formazione mista, con di fianco i tedeschi e gli olandesi, gente che è passata professionista. Lui da solo per 1,5 km ha fatto saltare i treni e noi abbiamo fatto primo, secondo e terzo in una volata di gruppo. Cioè, Mauro Ricciutelli a tirare le volate era un treno, se passava professionista avrebbe fatto sfracelli per anni. Per cui purtroppo i tecnici di quegli anni, secondo me, avevano un po' le fette di prosciutto sugli occhi.
Sì, direi di sì. E poi come dicevi tu, perché è vero quello che hai detto, ai tempi c'era della gente, io li ho chiamati degli autentici cani, che passavano semplicemente perché o addirittura pagavano per o perlomeno la famiglia garantiva lo stipendio, tutto un giro, una schifezza, guardate, oppure ti portavi tu lo sponsor e quindi di diritto
entravi di diritto.
Sponsor da 50 esatto. milioni, il tuo contratto era da 20,
ripeto,
30 era l'utile.
È certo. Una persona che non accetta compromessi, avrà anche pagato il suo scotto, ma intanto adesso Enrico è una persona rispettabilissima, molto amata e apprezzata da tutti nel mondo del ciclismo.
Pino, diciamo, povero ma rispettabile.
Esatto.
E questo, non lo so se le due cose sono in antitesi, però ai posti della tua sentenza.
Ma guardate, adesso non me la voglio tirare, faccio una piccola parentesi un po' privata, ma è per dirvi quanto io abbia sempre stimato Enrico Pezzetti. Dovete sapere che nella mia lunga vita, nelle mille cavolacce che ho combinato a destra e manca, c'è stato un momento che mi ero dedicato a, come si può dire, a dare una mano ad una piccola società ciclistica, però aveva alle spalle un buon sponsor, nel dilettantismo. Si trattava di mettere insieme in 448 una formazione, insomma, modesta, perché i soldi erano quelli che erano, anche se lo sponsor, insomma, era un costruttore edile, quindi qualche soldino lo impegnò nel ciclismo. E io con il patrono, eccetera, si fece una squadra. E quando ci trovavamo intorno a un tavolo per decidere chi doveva essere l'uomo su cui puntare, l'uomo che ci permettesse di fare la nostra bella figura, subito all'unisono io e altre due o tre persone saltò fuori un cognome. Quale?
Pezzetti.
Pezzetti, poi concludo perché entriamo un po' ma nel privato, ma anche se sono cose anche belle da ricordare. Questo signore con gli occhiali, o senza occhiali, non mi ricordo, no, riportava. Leggermente, come si dice, fumé, ma li portava. Questo signore con questa nuova maglia di questa società, ad inizio stagione, niente meno, vinse alla grandissima una corsa di enorme prestigio, se non sbaglio, che terminava a Bergamo Alto, una vittoria eccezionale, e batté uno con il contromaroni, vero Enrico?
Sì, lo vinse 2 anni di fila, il trofeo Taschini a Bergamo.
Bravo, il Taschini, il famoso Taschini. E se non sbaglio, quando tu indossavi la maglia di quella società dove insomma ci si trovava, sbaglio o riusciste a battere niente meno che Genzi? No.
Lanfranchi. Battei i corridori di Olivano Locatelli.
Uno che andava molto bene in salita. Quindi insomma, per dirvi, era una sicurezza, ecco, accaparrarsi, avere un pezzetto voleva dire già che tu alla fine dell'anno un tot di vittorie.
Sì, quella stagione mi fu troncata a metà stagione per un incidente che una macchina mi investì e finì all'ospedale e chiusi l'anno malamente.
Allora, una macchina ti investì. Senti un po', questi corridori che professionisti che vediamo al giro e non solo, che vengono investiti o cadono continuamente, ma cosa cavolo sta accadendo? Cioè,
la colpa non è sicuramente dei corridori, anche perché gli ultimi incidenti, vedi alla Philippe, la moto lì, allora, se vogliamo proprio andare a mettere i puntini sulle i, non ci dovrebbero stare assolutamente. Bravo. Sulla curva che piega leggermente a destra, i corridori sono in fila indiana, quello davanti non segnala e già lì ha fatto una cosa non etica sicuramente, perché gli è passato a filo e Van der Poel la evita per un pelo, perché alza la testa, se ne accorge, lo scarta perché è un funambolo. Alla Filippo un po' era distratto dalla radiolina, un po' perché lì non ci dovrebbe essere nessun ostacolo, l'ha centrata in pieno, per cui secondo me colpe a Lulu da corridore io non gliene darei, perché la ripresa frontale si vede proprio chiaramente che è oscurato completamente dalla vista di Van der Poel, è un bel colosso, per cui lui è piccolino, lo copre completamente. Van der Poel si toglie di colpo e si trova la moto di fronte, per cui è peccato, perché quella corsa avrebbe guadagnato in spettacolo sul finale, perché questi due alla fine si sono dati il cambio e si sono andati a giocarsi la volata alla pari, ma con un Lulu che sicuramente poteva essere battuto da loro, questo gli rompeva sicuramente le scatole a suon di scatti e avrebbe reso molto più scenografico e spettacolare e scoppiettante quel finale, ecco. Per me è stato un grosso peccato.
Benissimo, Enrico, si fa anche un gran parlare, proprio con la tecnica e le cose pratiche e materiali non ci azzecco proprio, ma si sta parlando ampiamente del fatto. Io li chiamo ancora tubolari, mi devi scusare, ma
sì,
sono
rimasto... Giusto, è giusto termine, il tubolare è quello incollato sul cerchio.
L'ho azzeccato. Ma che mi piacerebbe sapere da te, Enrico, ma è vero che adesso lo dico così proprio per la terra, questi tubolari vengono pompati troppo e allora si cade?
Sicuramente, perché io ho visto certe cadute, l'ultima al Giro d'Italia, 5 corridori in fila, leggera discesa che stanno inseguendo per rientrare sui primi, il terzo della fila cade.
il terzo, non il primo, perché piegano e lì non toccavano i freni perché stavano andando tutto, pedalando in curva, ha perso proprio il retrotreno e lì è un evidente segno dell'eccessivo gonfiaggio della gomma, perché gli è completamente partita la bicicletta di dietro e ha perso aderenza. E questo, siccome l'ho provato sulla mia pelle, il tubolare è incredibile da questo punto di vista, la pressione di mezzo bar ti cambia letteralmente la tenuta, però questi sacrificano perché è tutto tirato all'estremo, pesi dei ragazzi sono degli scheletri ormai, per cui il peso è diventato fondamentale, la parte tecnologica delle biciclette è veramente tirata al limite estremo. E le gomme le tirano perché effettivamente scorre di più, però basta un rattoppo dell'asfalto che la gomma troppo dura rimbalza, la gomma un pochino più elastica assorbe e mantiene il contatto col terreno, per cui sicuramente le gonfiano troppe. Se io fossi un tecnico che come succedeva ai miei tempi, Maggioni ci passava uno per uno, ci tastava le gomme perché le gonfiavano con un compressorino, e sicuramente ad ognuno, in base al peso, in base alle caratteristiche, in base a quello che doveva fare anche nel computo della corsa, ti toccava la valvola e te la sgonfiava, era una prassi. Poi ci appoggiava il dito di traverso, col palmo schiacciava il dito, se entrava un po' nella gomma andava bene. Per cui io stesso che corro con i cotechini attualmente, diciamo partecipo più che correre, per passione.
L'importante è partecipare.
L'importante è partecipare.
Attenzione.
No, certo, immagino.
E io gonfio le mie gomme con i tubolari a 7, 7 e mezzo al massimo, per cui quando piove addirittura anche meno. I miei compagni di squadra, ho un mio presidente che è fissato gomme a 10, 11 atmosfere, in curva non entra e non c'è verso, è più facile mettergli nel di dietro che in testa, in dialetto milanese verrebbe molto bene questo detto, è più facile mettergli che in del co, per cui
esatto.
E non c'è verso, non la capisce, non entra in curva, fa dei disastri, eppure porca miseria,
è sempre così, quando sei in diretta, quando arriva
matematico,
sempre il telefono. Beh, a me poi capita quando sono in diretta così, che poi sul parlato, non sulla musica, sul parlato arriva il telefono,
va bene, scusatemi. E niente, sicuramente l'eccessivo gonfiaggio è causa di molte molte cadute, ma io consiglierei ai tecnici di sacrificare un bar di pressione per la sicurezza.
Da quello che mi dici della sicurezza, come dire, non è che freghi molto a queste persone qua.
È tutto più sacrificato al risultato, il dio denaro.
Esatto, è chiaro. Vai Pino, scusa.
Niente, stavo dicendo che siamo entrati nella terza settimana del Giro d'Italia, domenica finalmente finirà questo Giro d'Italia. Personalmente sarei molto contento che il Giro lo vincesse colui il quale ha oggi ancora la maglia rosa sulle spalle, se lo merita, pensate a 22 anni, lo trovo un corridore fantastico. Piuttosto, Enrico, so che la domanda richiederebbe ore e ore di discussione eccetera eccetera, ma io te lo dico chiaro e tondo, questo ciclismo italiano mi sta cominciando a fare un po' troppa pena, siamo messi malissimo.
Allora, qualche giovane c'è, sì. non dobbiamo avere troppa fretta, però qualche talento, a parte Ganna che vabbè farà il suo e farà per anni, ha dimostrato quello che ha dimostrato, però, ma anche dietro Ganna qualcosina c'è.
Però il discorso Pippo Ganna è tutta una cosa, diciamo, particolare, se vogliamo dire.
È gran merito di chi l'ha seguito.
Certamente.
Gran merito di chi l'ha seguito, perché certamente ha avuto una crescita veramente costante, minima, non è stato spinto troppo precocemente, ha fatto una carriera e questo gli permetterà, sono convinto, di andare avanti per qualche anno su questi livelli. Gente che a 18 anni ti buttano subito, perché Renko e Evenepoel ce n'è uno.
Non vorrei sbagliare, ma mi piacerebbe, se becco la persona giusta, proprio nominarlo, perché se lo meriterebbe. Può essere che, Ganna è un predestinato, eccetera, ma può essere che abbia avuto un grande appoggio, un grande supporto da, tra virgolette, un certo Marco Vero?
Ma Marco Velo l'ha preso in cura solo adesso perché è il tecnico del cronometro attualmente, ma lui già dagli juniores veniva portato in pista, veniva seguito, gli viene fatto dietro motori da una squadra anche piccolina, per cui c'è gente che si è veramente fatta il mazzo per seguirlo, ha sacrificato del tempo, c'è stato tanto lavoro, poi il lavoro di pista di quando è passato nei professionisti, seguito dal team di Marco Villa, il nostro tecnico della pista, che sta avendo dei grandissimi successi. Viviani, quando era con lui, ha vinto l'Olimpiade. Cioè, dietro allo staff di Marco Villa c'è un pool di tecnici di altissimo livello che il mondo ci invidia, e noi non abbiamo le piste. Questo è il dramma.
Esatto.
È sempre così, poi alla fine siamo in Italia, no? Siamo in Italia. Questo è quanto?
Peccato, perché la pista, ragazzi, assistere a delle gare su pista era veramente una cosa veramente spettacolare. Anzi, tra l'altro, proprio in questi ricorreva la morte di un certo Antonio Maspes.
Io l'ho visto delle corse su pista di Maspes, che gareggiava con Sante Gagliardoni. Erano, perché poi te l'ho anche raccontate, erano state delle belle serate, mi ricordo delle belle serate.
Ma ragazzi, io ho visto le sei giorni dei tempi di Saronni e Moser con Painen, Sercu. Io ero ragazzino, 18 anni, frequentavo le prime volte il palazzetto, e quello è stato quello che è crollato per la neve.
Sì, io lì proprio ho visto sei giorni.
Erano spettacolari. Qualche anno dopo hanno provato a riproporre al Forum di Assago una sei giorni, c'era Bettini, c'erano un po' di campioni dei nostri tempi, ma era talmente elevato e differente il tipo di gesto atletico tra i pistar veri che facevano per tutto l'anno la sei giorni e quei pochi stradisti portati per fare nome, perché almeno erano attrattivi, ma la differenza di prestazione era abissale, mentre ai tempi Moser e Saronni si facevano veramente un mazzo tanto e davano spettacolo, ma erano là che certo poi erano tante combinate le cose, perché però in realtà c'era un numeri da circo veramente.
Io mi ricordo, e l'avevo parlato anche con Pino, c'era un corridore, io non
Willy non Debocher,
bravo.
Leggeva il giornale, si faceva la barba,
delle cose veramente
si metteva nelle eliminazioni assurde. Diceva il prossimo è lui e lo faceva eliminare,
faceva quelle cose allucinanti,
fantastiche. Bei tempi,
anche perché eravamo giovani,
però proprio lo spessore tecnico e il divertimento che davano, era una festa portare le famiglie, c'erano veramente le famiglie intere che andavano a seguire, perché era una festa,
è vero, sono assolutamente d'accordo.
Io ho la pelle d'oca perché mi vengono in mente certi ricordi, anche molti legati al grande vecchio Vigorelli,
che stanno provando a riesumare, poverino, però.
Allora,
io ci ho girato ultimamente e devono avere un bel fegato a girarci sopra, perché ci sono le tavolette che si letteralmente si spostano, sollevano. Hanno voluto riutilizzare tutti gli stelli vecchi, ci stanno mettendo veramente tanto tempo, tanta anima.
Mi ricordo che anche prima della ristrutturazione, il Vigorelli era veramente pericoloso per queste cose qua, si staccavano dei pezzi di legno,
gli stelli saltano via,
ti entravano nella gamba, quando prendevano la gamba poi andava anche bene, se non prendevano altro poi.
Enrico,
dimmi caro.
Te la butto lì, visto che è una domanda semplice, ma in questo ciclismo così, dove ci sono anche questi giovani eccezionali che stanno veramente, non italiani purtroppo, ma in questo ciclismo veramente si dopano tutti o mi fai...
Allora, fortunatamente si sono...
No,
sono molto più curati, molto più controllati, non c'è più... il ciclismo degli anni 90-2000, certo, non è più spettacolare come lo era una volta, però in quegli anni là c'è stato veramente un periodo che, come dice Di Luca, che è stato criticato tantissimo, però c'ha ragione. Chiedilo al caro amico Angelo Tosi, perché vinceva le volate a mani basse con noi e da professionista non ha potuto dimostrare, perché quella è una dote innata, non è che la perdi perché passi professionista. Magari non le vinci dopo 300 km o 250 km, ma nelle corse, nelle tappe, 150 km, un velocista come l'Angelo, io non l'ho mai battuto, non sono mai riuscito in un testa a testa, se non per piazzamenti. Per il terzo o quarto posto magari l'ho battuto, se c'era da vincere l'Angelo era imbattibile. Non ha fatto niente nei professionisti, e Angelo, io ci metto la mano sul fuoco, che non è sceso a compromessi. E come lui un altro, Mario Manzoni, ha fatto due o tre anni da dilettante, e io ero in squadra con lui, per cui l'ho visto.
Manzoni
della Mecair ha fatto, e adesso è attualmente direttore sportivo.
Ah, era un gran bel corridore.
Fa il direttore sportivo, e i suoi corridori non sono mai criticati, o perché probabilmente ha una scuola molto, molto pulita. E il ciclismo attuale, come tu mi hai domandato, sicuramente è molto più controllato. Poi, sai, sono sempre portati al limite di tutto.
Certo. Enrico, visto che tu, lo so, perché ti seguo, poi anche tu mi informi, tu sei molto legato, cioè, ti senti molto vicino al ciclismo dei giovanissimi, perché proprio tu il ciclismo ce l'hai nel cuore e ce l'hai dappertutto. Io sono venuto a sapere, proprio questi giorni, ho contattato alcune società che curano i giovani e dicono che sono alla canna del gas, cioè fanno fatica a fare il gasolio alle ammiraglio, al pulmino che va a raccogliere i vari ragazzetti, eccetera eccetera, ma siamo così messi male a livello di giovani, proprio, mancano proprio le cose basilari,
manca la materia prima, mancano i ragazzi.
Allora,
io dall'anno prossimo sto entrando a collaborare un pochino più attivamente con la Rossella Galbiati, campionessa di ciclismo degli anni 80, che ha un team già da qualche anno e si occupa di ragazzini veramente piccoli, giovanissimi, per cui dai 6 ai 12 anni. L'anno prossimo vorrebbero, siccome hanno un ragazzo che sta andando veramente forte, e vorrebbero fare anche la squadra di esordienti, per cui passare nella... Gli stanno mettendo i bastoni tra le ruote tutti, nessuno che gli dà una mano tra altre società, perché ormai si fanno delle affiliazioni, si fanno delle associazioni con più nomi, proprio perché per ridurre le spese, perché non c'è materiale umano. Io sto provando a mandare i volantini nelle scuole della mia zona di Milano, che sono Sud Milano, perché questa società ha una struttura dove si vanno ad allenare i ragazzi in assoluta sicurezza, è una pista di atletica, per cui non mandano i bambini per strada. E questa è già, e ovviamente costa, viene affittata, non è che gliela regalano, per cui hanno una scuola di ciclismo, strada, mountain bike, perché essendo appunto in un parco c'è anche il settore mountain bike, per poter avvicinare i ragazzini. E il dramma è che spesso magari vanno fra la settimana, il papà lo porta perché o la mamma la porta, come si porta alla scuola di tennis, come si porta alla scuola di calcio,
certo.
Il problema è portarla la domenica a correre, perché c'hanno il weekend da fare. Questo mi ha confidato la Rossella.
Quindi Enrico, io ti ho portato a pensare che proprio mancassero i danari.
No, poi mancano anche i danari, assolutamente. Perché
come?
Mancano assolutamente anche i danari, anche perché con le nuove leggi, io stesso avevo una squadra col mio negozio di amatori, dove tirando su due sponsor, quei soldi che mi dava 1000 euro di qua, 2000 euro di là, facevo la maglietta, facevo il pantalone, e quello è il minimo. Mi davano qualcosina in più, gli facevo magari il giubbino invernale, e il gilerino dopo gara, in modo che eravamo presentati tutti, perché comunque avendo un'attività era comunque redditizia per quello che riguarda la pubblicità del negozio, e costava, e attualmente ho dovuto rinunciarci, perché le cose a livello legislativo e fiscale sono diventate talmente opprimenti che gli sponsor scappano, perché non puoi più fare sponsorizzazioni che possono essere scaricate, diventa veramente un peso al 100%, e lo fa solo l'appassionato puro, che li puoi contare sulle dita di una mano. Mentre ditte, aziende che magari avevano due soldini che avanzavano, invece di darli in tasse perché superavano quel limite, lo metti in sponsorizzazione, abbassi la redditività e facevi praticare sport anche alle associazioni sportive. Queste le hanno cancellate, non ci sono più soldi che crescono.
Purtroppo intervengo qui, no, perché purtroppo siamo arrivati alle
ringrazio Ivano per averci permesso di veramente di super sforare, ma Con Enrico andrei avanti a parlare per ore e ore, perché davvero è...
Sì, io volevo solo fare una domanda a Enrico, da, come dire, più che profano, perché io non so nulla di ciclismo, però, ma quando fate questo... No, anche di altre cose, anche, ma in particolare di ciclismo. Dopo ti mando a quel paese, ti chiamo e ti mando a quel paese, sappiamo. Volevo dire, ma quando fanno le volate i professionisti a gomito, vi date delle martellate mica male, insomma.
Allora, gli ultimi metri ormai con la telecamera che ti inquadra non puoi più fare certe acrobazie.
Però una
ma anche adesso nelle parti di dietro, dove magari la telecamera inquadra i primi 10, ma non vi racconto quello che succede in 20ª, 30ª posizione, soprattutto magari chi è un giovane che vuole cercare di emergere, non ha la squadra, non ha i 3-4 compagni davanti che lo tengono coperto, devi un po' arrangiarti e lì di dietro diventa proprio...
Si fa sport.
Si fa a testate, spallate, a gomitate, a ginocchiate, e tutto questo assolutamente nella norma.
Tutte le parti del corpo sono buone.
Ciò che sporge è buono.
Okay, cui,
e lì, ovviamente, chi ha fatto pista ne trae sicuramente giovamento.
Certo, chiaro.
Volevo dire che oggi, stamattina, Enrico, che ha avuto, non so se posso dire, il piacere di conoscere Ivano Moro, è potuto andare negli studi di Radio Mar 5 perché credo di aver capito che il mercoledì è il giorno di chiusura, io lo chiamo, della sua bottega, la bottega di Enrico Pezzetti, vero?
Sì, è vero, vi ho dedicato questa mattinata perché comunque avevo piacere a parlare di questi argomenti.
Chissà quante altre cose avete avuto da fare.
Ma magari un giretto in bicicletta,
Enrico
me lo facevo.
Ha veramente una boutique della bicicletta in quella via che non mi ricordo mai.
Via Gaudenzio Ferrari, che è una zona di Porto Genova.
Andate a trovarlo, Enrico, ma magari anche per non comprare niente, per scambiare quattro chiacchiere,
se ci fossero ragazzini che hanno voglia di imparare ad andare in bicicletta, veramente li aiutiamo.
Questa è una bella cosa, ragazzi, questa è una bella cosa.
Per cui dai 6 ai 12 anni, o se c'è qualcuno che sta andando in bicicletta così per i fatti suoi e vuole fare scuola di ciclismo, noi abbiamo l'attrezzatura, per cui c'è anche il noleggio del materiale, non dovete spendere follie come ultimamente ho letto. I ragazzi vengono supportati e sopportati.
Bene, Enrico, un abbraccione grosso, grazie a Ivano.
Figurati, dovere, poi con Enrico, che l'ho conosciuto oggi, di persona, è stato veramente un piacere.
E non fare lo spiloci, offrigliamene un caffè, dai.
Sai che qui bisogna chiamare la redazione che faccia il caffè, perché è in la macchinetta in un posto così, un po' nascosto, forse perché non vogliono che gli speaker arrivino alla macchinetta del caffè, perché ne consumerebbero in quantità industriale, però lo posso chiedere, va bene? Ok, va bene.
Ciao a tutti, c'è Enrico, c'è Ivano.
Un saluto a tutti, grazie, ciao.
Ciao Pino, alla prossima. Ciao.
Dal 1976, sulle frequenze di Radio Mach 5, se ne sono sentite di tutti i generi. Contiamo di farvene ascoltare ancora tanti. La musica. E Radio Mach 5. Dal 1976, un matrimonio perfetto.
Cosa, eppure gratis puoi salire su extraterrestre dei sull'Espresso, vecchi, giovani e bambini, sull'Espresso, madri, santi, matti e gay, sull'Espresso, volti strani e dubbi agoni, sull'Espresso, sull'Espresso, sull'Espresso di sull'Espresso. Grasso, solitamente a spasso, sbuppa su e canta un vecchio blues, canta per il calore, oppure per il suo cane, e ride e dice divertente, sull'Espresso, una nota per bandiera, sull'Espresso, poche luci per la sera, sull'Espresso, aria cruda e vento caldo, sull'Espresso. Soul Express, Soul Express, Soul Express, Ease happiness, gave me the Soul Express.
Napoletano, napoletano veramente verace, nato a Napoli, cresciuto a Napoli, il grande Enzo Avitabile. Questa era Soul Express. Sono le 11:48, questa è sempre Radio Mar 5, dopo la finestra di Pino Beccaria. Abbiamo ancora un po' di tempo da passare assieme, quindi cerchiamo di passarlo nel migliore dei modi. Come? Con della bella musica, eccola qua, Hike Steppen, Hip Dressing Fella, You Got It Together. We'll be right back. Mike Stamp and Hip Dressing Fella, You Got It Together. Insomma, dopo così aver parlato tanto di ciclismo, mi è venuta voglia di uscire a prendere un po' di aria fresca, un po' di vento sulla faccia, per rinfrescarci un attimino anche le idee, perché no? Fresh, Cool and the Gang. La prima parte l'abbiamo chiusa in ritardo, la seconda parte la chiudiamo con i tempi giusti, e quindi insomma io vi devo salutare. Grazie per essere stati con il sottoscritto, buon ascolto con il proseguimento dei programmi di Radio Mac 5. Vi lascio con Riccardo Pellegrini, noi ci sentiamo domani mattina, mi raccomando, tutti quanti puntuali, ore 10, il club di Radio Mac 5. Ciao.